Ad alta voce. Andrea Giordana legge Il Conte di Montecristo di Alexandre Dumas. Traduzione di Emilio Franceschini.
Qualche giorno dopo questo incontro, Albert de Morcerf, accompagnato da Lucien Debray, andò a far visita al Conte di Montecristo nella sua casa agli Champs-Élysées. Veniva a rinnovargli i ringraziamenti della signora Danglars. «Voi siete in rapporti quasi costanti con il barone Danglars?» domandò il conte ad Albert. «Sì, signore. Sapete ciò che vi ho detto. Dunque resta sempre stabilito. Oggi più che mai, disse Lucien, è un affare concluso». E giudicando che questa frase gli desse il diritto di estraniarsi dalla conversazione, si pose la lente all'occhio e fece il giro della stanza esaminando le armi e i quadri. «Sapete», disse Montecristo, abbassando la voce, «sapete che non mi sembrate molto entusiasta di questo matrimonio?» «La signorina Danglars è troppo ricca per me e ciò mi spaventa», disse Morcerf. «Non è una buona ragione. Vi confesso che non riesco a capire tanta repulsione per una giovane ricca e bella. Questa repulsione, seppure esiste, non viene da me. E da chi, allora? Mi avete detto che vostro padre desiderava questo matrimonio. È mia madre, che ha un occhio prudente e sicuro. Ebbene, a lei non piace questa unione. Ha una certa prevenzione contro i Danglars. Non potete immaginare, caro conte, come io sia imbarazzato. Mi consiglierete, non è vero? Se vi è possibile, mi toglierete da questo impiccio. Per non procurare un dispiacere a mia madre, credo che oserei guastarmi con mio padre. Montecristo si voltò. Sembrava commosso. Ehi, disse a Debray, che era sprofondato su una sedia in un angolo del salotto, con il lapis in una mano e nell'altra un portafoglio. Cosa fate? Uno schizzo alla Poussin? Io, rispose l'altro tranquillamente. Sì, davvero. Amo troppo la pittura per fare una cosa del genere. No, faccio l'opposto. Scrivo dei numeri.
Dei numeri?
Sì, calcolo. E vi riguarda indirettamente, Albert. Calcolo quanto la casa Danglars ha guadagnato sull'ultimo rialzo dei fondi di Haiti. Da 206 i fondi sono saliti a 409 in 3 giorni. E il prudente banchiere ne aveva acquistati molti a 206. Deve averci guadagnato 300.000 franchi.
Ah, diavolo, fece il conte ridendo.
Il signor Danglars rischia di guadagnare e di perdere 300.000 franchi in un giorno? È dunque enormemente ricco?
Non è lui che rischia, si affrettò a dire Lucien. È la signora Danglars. Lei è veramente intrepida.
Ma voi, Lucien, che siete ragionevole e conoscete l'instabilità delle notizie perché siete vicino alla fonte, dovreste impedirlo,
disse con un sorriso Morcerf.
Come posso farlo se non ci riesce suo marito? Domandò Lucien. Voi conoscete l'indole della baronessa. Nessuno ha influenza su di lei. Fa quello che vuole.
Se io fossi al vostro posto, disse Albert.
Ebbene? Io la guarirei e farei un buon servizio al futuro genero.
E in che modo?
Oh, è facile. Le darei una buona lezione.
Una lezione?
Sì. La vostra posizione come segretario del ministro vi dà una grande autorità sulle notizie. Appena aprite bocca, gli agenti di cambio stenografano subito le vostre parole. Fatele perdere un centinaio di migliaia di franchi. E diventerà prudente.
Non capisco, balbettò Lucien.
Un bel mattino, annunciatele qualcosa di inaudito, una notizia telegrafica che solo voi potete conoscere, per esempio, che Enrico IV è stato visto da Gabriella. La notizia farà salire i fondi. Lei giocherà in borsa? E perderà certamente, quando l'indomani Beauchamp scriverà nel suo giornale «A torto alcune persone bene informate pretendono che Enrico IV sia stato visto ieri da Gabriella ed è del tutto inesatto. Il re Enrico IV non ha mai lasciato il Pont Neuf».
Lucien sorrise a fior di labbra. Montecristo, in apparenza indifferente, non aveva perso una sola parola della conversazione. E il suo sguardo penetrante aveva perfino creduto di scoprire un segreto nell'imbarazzo del segretario del ministro. Ma questo imbarazzo, completamente sfuggito ad Albert, fece abbreviare la visita di Lucien, che non si sentiva più a suo agio.
Il conte Accompagnandolo alla porta, gli disse alcune parole a bassa voce, alle quali Lucien rispose: «Ben volentieri. Accetto». Battevano le 7 quando, davanti al cancello del numero 30 degli Champs-Élysées, si fermò una carrozza da nolo, che sembrava fuggire quasi furtiva, dopo aver deposto a terra un uomo di circa 52 anni, vestito con uno di quei soprabiti verdi con alamari neri di una foggia che sembra non voler tramontare in Europa. La testa piccola e spigolosa di quest'uomo, i capelli quasi canuti, i baffi folti e grigi lo fecero accogliere da Bertuccio, informato con precisione dei connotati del visitatore, da lui atteso nel vestibolo. Lo straniero fu introdotto nella sala meno elegante, dove il conte, attendendolo, gli si fece incontro sorridendo.
«Ah, caro signore, siate il benvenuto. Vi aspettavo».
«Davvero?» disse il lucchese.
«Vostra Eccellenza mi aspettava».
«Vediamo», disse Montecristo. «Non siete il marchese Bartolomeo Cavalcanti?»
«Bartolomeo Cavalcanti»,
ripeté il lucchese rassicurato.
«Sta bene».
«Ex maggiore al servizio dell'Austria?»
«Ah, ero dunque maggiore», domandò timidamente il vecchio militare.
«Sì», disse Montecristo.
«Eravate maggiore. È il nome che si dà in Francia al grado che avevate in Italia».
«Ah, bene», disse il lucchese.
«Non domando di meglio, capite?»
«D'altra parte non siete qui di vostra iniziativa», replicò Montecristo.
«Oh, sì, certamente.
Mi siete stato indirizzato da qualcuno?»
«Sì».
«Dall'eccellente abate Busoni?»
«Proprio lui, sì»,
esclamò tutto contento il lucchese.
«E avete una lettera? Eccola».
Montecristo prese la lettera, l'aprì e la lesse.
«È proprio lui. Il caro Busoni, il maggiore Cavalcanti, un rispettabile patrizio lucchese, discendente dai Cavalcanti di Firenze»,
continuò Montecristo leggendo a voce alta,
«e che gode una fortuna di 500.000 di rendita».
Montecristo lo guardò al di sopra del foglio e fece un inchino.
«Di 500.000?» soggiunse. «Salute, mio caro Cavalcanti! C'è scritto 500.000?»
domandò il lucchese.
«Cifra dopo cifra. E deve essere così. L'abate Busoni è l'uomo che conosce meglio di tutti le più grandi fortune d'Europa». «Vada per 500.000», disse il lucchese. «Ma parola d'onore non credevo di possedere tanto. Perché avete un intendente che vi deruba. Che volete, caro signor Cavalcanti? Ciò è inevitabile». «Voi mi aprite gli occhi», disse il lucchese con gravità. «Metterò il furfante alla porta».
Montecristo continuò a leggere.
«Al signor Cavalcanti non manca che una sola cosa per essere felice: di ritrovare un figlio adorato, rapito da bambino, o da un nemico della sua famiglia o da zingari».
«All'età di 5 anni, signore»,
intervenne con un sospiro il lucchese e alzò gli occhi stralunati verso il cielo.
«Ma sedetevi dunque»,
disse Montecristo. «Davvero non so più quel che faccio. È un quarto d'ora che vi tengo qui in piedi».
«Ah, oh, no, no, non vi disturbate». Il maggiore prese una sedia e si sedette.
«Così, signore», disse Montecristo. «Voi abitate a Lucca. Siete ricco, siete nobile, godete della stima generale, ma vorreste ritrovare vostro figlio».
«Oh, sì, sì», fece il maggiore. «Questo solo mi manca».
«Vediamo, signor Cavalcanti, chi è questo figlio che tanto rimpiangete? Mi fu detto che siete rimasto lungamente celibe».
«Ah, lo credevano, signore», disse il maggiore. «E io stesso...»
«Sì», riprese il conte, «e voi stesso avete dato credito a questa voce».
«Un peccato di gioventù che volevate nascondere agli occhi di tutti».
Il lucchese si ricompose. Si sforzò di assumere un'aria calma e dignitosa, abbassando con modestia gli occhi sia per darsi un contegno, sia per aiutare la sua immaginazione, ma guardando di sottecchi il conte, il cui sorriso stereotipato rivelava sempre la stessa benevola curiosità.
«Sì, signore, volevo nascondere questo errore agli occhi di tutti.
Non per voi,
ma per sua madre»,
replicò il conte.
«Per sua madre!»
gridò il lucchese.
«Per la sua povera madre!»
«Oliva Corsinari, non è vero?»
«Oliva Corsinari.
Marchesa?»
«Marchesa.
E finiste con lo sposarla, malgrado l'opposizione della famiglia?»
«Mio Dio, sì, sì, è andata così.»
«Avete i documenti in regola?» riprese il conte.
«Quali documenti?»
domandò il lucchese. «L'atto di matrimonio con Oliva Corsinari e l'atto di nascita di vostro figlio.»
«Signor conte, sono spiacente di dirvi che, non essendo stato avvertito, non ho pensato di portarli con me.»
«Fortunatamente l'abate Busoni ci ha pensato al vostro posto. Eccoli qui. Voi avete sposato Olivia Corsinari nella chiesa di San Paolo a Montecatini. Ecco, l'atto di nascita di vostro figlio Andrea Cavalcanti, rilasciato dal parroco in Serravezza.»
Il lucchese giunse le mani in segno di ammirazione.
«Bene, ora che tutto è combinato, ora che la vostra memoria rinfrescata non vi tradirà, avrete certamente indovinato che vi ho preparato una sorpresa. Vostro figlio, il vostro Andrea, in questa stessa casa, il cameriere mi ha avvisato poco fa del suo arrivo.»
Quando il conte entrò nel salotto, il giovane era steso con naturalezza su un soffà e si percuoteva distrattamente lo stivale con una sottile canna dal pomo d'oro. Scorgendo Montecristo, si alzò con prontezza.
«Il signore è il conte di Montecristo?»
disse.
«Sì, signore», rispose questi. «E io ho l'onore di parlare, se non erro, con il visconte Andrea Cavalcanti.»
«Il visconte Andrea Cavalcanti»,
riprese il giovane, accompagnando queste parole con un saluto disinvolto.
«Non avete una lettera di presentazione?»
«Ma non ve ne avevo parlato a causa della firma, piuttosto strana.»
«Sinbad il marinaio, non è così?»
«Esatto, e siccome non ho mai conosciuto altro Sinbad il marinaio che quello delle Mille e una notte,
è uno dei suoi discendenti. Ed è uno dei miei amici, molto ricco, un inglese, più che originale. Mezzo matto, il cui vero nome è Lord Wilmore.»
«Ah, ecco spiegata ogni cosa», disse Andrea.
«Allora tutto va a meraviglia. Effettivamente ho avuto occasione di conoscere Lord Wilmore, signor conte. Sono vostro servitore.
Spero che sarete tanto gentile da darmi alcune informazioni su di voi e sulla vostra famiglia», disse sorridendo Montecristo.
«Volentieri, signor conte», rispose il giovane con una prontezza che provava la potenza della sua memoria. «Io sono, come avete detto, il visconte Andrea Cavalcanti, figlio del maggiore Bartolomeo, discendente dai Cavalcanti iscritti nel Libro d'Oro di Firenze.
La nostra famiglia, quantunque ancora ricca, poiché mio padre gode di una buona rendita, fu colpita da moltissime sventure, e io stesso, signore, all'età di 5 anni fui rapito da un precettore infedele, di modo che sono già 15 anni che non vedo il mio genitore. Da quando ho l'età della ragione, da quando sono libero e padrone di me, lo cerco, ma inutilmente. Finalmente questa lettera del vostro amico Sinbad mi annuncia che egli è a Parigi e mi autorizza a rivolgermi a voi per averne notizia.»
«In verità, signore, tutto ciò che mi raccontate è molto importante», disse il conte, che guardava con cupa compiacenza quel fare disinvolto, segno di una beltà simile a quella dell'angelo ribelle. «E avete fatto benissimo ad aderire in tutto e per tutto all'invito del mio amico Sinbad, perché vostro padre è veramente qui e vi sta cercando.» Il giovane Andrea fece un balzo gridando: «Mio padre! Mio padre è qui!»
«Certo», rispose Montecristo. «Vostro padre, il maggiore Bartolomeo Cavalcanti, e aggiungerò che l'ho lasciato in questo istante. Ora lo vedrete, è un po' rozzo, un po' impacciato, ma è a causa della vita militare. È da 18 anni al servizio dell'Austria, ma è un buon padre, ve l'assicuro».
«Ah, voi mi tranquillizzate, signore. L'ho lasciato da così lungo tempo che non conservo di lui alcun ricordo».
«E poi voi lo sapete, una grande ricchezza fa chiudere un occhio su molte cose».
«Mio padre è dunque realmente ricco, signore?»
«Milionario. 500.000 lire di rendita».
«Allora?» domandò il giovane con ansietà. «Mi troverò ben presto in una posizione invidiabile».
«Delle più invidiabili, mio caro signore. Lord Wilmore, su richiesta di vostro padre, vi ha aperto un credito di 5.000 franchi mensili presso il signor Danglars, uno dei più stimati banchieri di Parigi».
«E mio padre conta di restare molto a Parigi?»
«Soltanto qualche giorno», rispose Montecristo. «Il suo servizio non gli permette di assentarsi più di 2 o 3 settimane».
«Ah, che caro padre!» disse Andrea, visibilmente lieto di quella sollecita partenza.
«Per cui», soggiunse Montecristo, facendo finta di ingannarsi sull'accento di quelle parole, «non voglio ritardare oltre il momento del vostro incontro. Siete preparato ad abbracciare questo degno signor Cavalcanti? Spero che non ne dubiterete». «Ebbene, entrate dunque nel salotto, mio giovane amico, e troverete vostro padre che vi aspetta».
Andrea chiuse la porta dietro a sé e avanzò verso il maggiore, che si alzò appena sentì il rumore dei passi che si avvicinavano.
«Ah, signore, caro padre!» disse Andrea ad alta voce in modo che il conte lo sentisse al di là della porta chiusa. «Siete veramente voi!»
«Buongiorno, caro figlio!» disse con gravità il maggiore.
«Dopo tanti anni di separazione!»
disse Andrea continuando a guardare dal lato della porta.
«Che felicità rivederci!»
«Infatti, la separazione è stata lunga».
«E non ci abbracciamo, signore»,
riprese Andrea.
«Come volete, figlio mio», disse il maggiore.
E i due uomini si abbracciarono come in teatro, passandosi cioè la testa sopra le spalle.
«Eccoci dunque riuniti»,
disse Andrea.
«Eccoci riuniti», ripeté il maggiore.
«Per non separarci mai più?»
«Già, sono convinto, figliolo, che ora consideriate la Francia come una seconda patria».
«Sarei disperato se dovessi lasciare Parigi», rispose il giovane.
«E io, capirete, non saprei vivere fuori di Lucca. Tornerò dunque in Italia non appena potrò».
«Ma prima di partire, carissimo padre, mi consegnerete senza dubbio i documenti con i quali mi sarà facile dimostrare la mia nobile nascita?»
«Senza alcun dubbio. Sono venuto espressamente per questo».
«E i documenti?»
«Eccoli».
Andrea afferrò avidamente l'atto di matrimonio di suo padre e quello della sua nascita e li percorse con una rapidità e una disinvoltura che denotavano un colpo d'occhio esercitato e un interesse vivissimo. Appena ebbe terminato, un'indefinibile espressione di gioia gli brillò sulla fronte e guardando il maggiore con uno strano sorriso.
«E che?»
disse in buon toscano. «Non vi sono più galere in Italia». Il maggiore si drizzò.
«E perché?»
disse.
«Perché se si fabbricano impunemente simili certificati, per la metà di questo, mio carissimo padre, in Francia vi manderebbero a respirare per 5 anni l'aria di Tolone».
«Come sarebbe a dire?»
esclamò il lucchese, sforzandosi di assumere un'aria severa.
«Mio caro signor Cavalcanti»,
disse Andrea stringendo il braccio al maggiore,
«quanto vi pagano per essere mio padre?»
Il maggiore fece per parlare.
«Zitto!»
disse Andrea, abbassando la voce. «Prima mi confiderò io con voi».
Thank you. me danno 50.000 franchi l'anno per essere vostro figlio. Di conseguenza capirete bene che non sarò mai disposto a negare che voi siete mio padre.
Il maggiore si guardò intorno con inquietudine.
State tranquillo, siamo soli, aggiunse Andrea.
Ebbene, replicò il lucchese, a me danno 50.000 franchi in tutto.
Ci capite qualcosa?
No, proprio nulla.
Poco importa, non è vero?
Precisamente. Andiamo fino in fondo e sempre uniti. Vedrete che sono degno di giocare la partita.
Non ne ho dubitato un solo istante, caro padre.
Montecristo scelse questo momento per rientrare nel salotto. Sentendo il rumore dei suoi passi, i due uomini si gettarono nelle braccia l'uno dell'altro. Il conte li trovò abbracciati.
«Ebbene, signor Marchese», disse, «sembra che abbiate trovato un figlio consono al vostro cuore».
«Ah, conte, la gioia mi soffoca».
«E voi?»
«Ah, signore, sono nella più totale felicità».
«Padre felice, figlio fortunato», esclamò Montecristo.
«Una sola cosa mi rattrista», disse il maggiore, «la necessità di dover così presto lasciare Parigi».
«Ah, signor Cavalcanti, non partirete, spero, prima che vi abbia presentato a qualche amico».
«Sono agli ordini del signor conte», disse il maggiore.
«Sabato, se volete, sì, proprio sabato. Ho parecchie persone a pranzo nella mia casa di Auteuil, Rue de la Fontaine 28. Fra queste il signor Danglars, vostro banchiere. Vi presenterò a lui. Bisogna bene che faccia la conoscenza di entrambi per sborsarvi il vostro danaro».
«A che ora potremo presentarci?»
domandò il giovane. «Alle 6:30».
«Sta bene, ci saremo»,
disse il maggiore portando la mano al cappello. I due cavalcanti salutarono il conte e partirono. Il conte si avvicinò alla finestra e li vide attraversare il cortile tenendosi sotto braccio.
«In verità», disse, «ecco due grandi miserabili. Peccato che non siano veramente padre e figlio».